Problemi, difficoltà, sembrano montagne nel cammino. E a volte ti domandi il perché di questi momenti. E stai lì a pensare, ripensare se qualcosa in te non va, se sei fuori dalla sua volontà. E in mezzo alla tempesta la sua voce giunge al tuo cuore. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Perché? Perché tu appartieni a me. Quando tu camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato, no. Perché? Perché tu appartieni a me.
Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga l'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio, in cui confido. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Appartieni a me. Quando tu camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato, no. Perché? Perché tu, sì, tu appartieni a me. Sì, tu appartieni a me.
Signore, vogliamo alzare le nostre mani al tempo della sera per invocare il tuo nome e chiederti soccorso per quanti hanno richiesto preghiera, per quanti di mezzo al popolo e per quanti, Signore, in questa terra hanno gravi necessità. Poiché, Signore, noi invochiamo il nome del Liberatore, il nome di colui che avanza con potenza a favore del suo popolo. Così aiuta la tua eredità bisognosa, Signore, travagliata, poiché tu, Signore, ti sei eletto un popolo per portarlo avanti e per portarlo, Signore, nei luoghi celesti. Così ti chiediamo guida, così ti chiediamo luce, così ti chiediamo di aiutarci e sostenerci, Signore, per la potenza dello Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, l'unico Dio, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Invito a prendere Prima Tessalonicesi capitolo 5, ripeto, Prima Tessalonicesi capitolo 5, Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, voi non avete bisogno che io ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Perciò che quando diranno pace e sicurezza, allora di subito sopraggiungerà a loro perdizione, come i dolori del parto della donna gravida, e non scamperanno punto. Ma voi, fratelli, non siate in tenebre, sicché quel giorno vi colga a guisa di ladro. Voi tutti siete figlioli di luce e figlioli di giorno. Noi non siamo nella notte, è importante quello che sto leggendo. Noi non siamo nella notte né delle tenebre. perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Perciò che coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano di notte. Ma noi, essendo figlioli del giorno, siamo sobri, vestiti dell'ausbergo della fede e della carità, e per elmo della speranza della salute, poiché il Dio non ci ha posti ad ira, ma ad acquisto di salute, per lo Signor nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, a ciò che, o che vegliamo, che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri, ed edificate l'un l'altro come ancora fate. Ora, fratelli, noi vi preghiamo di riconoscere coloro che faticano e che vi son preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e d'averli in somma stima e in carità per l'opera loro. Vivete in pace fra voi. Ora, fratelli, noi vi esortiamo che ammoniate i disordinati, confortiate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti in verso tutti, guardate che niuno renda male per male ad alcuno, anzi procacciate sempre il bene, così gli uni in verso gli altri come in verso tutti. Siate sempre allegri, non restate mai ad orare, in ogni cosa rendete grazia, perciò che tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù in verso voi. Non spegnete lo spirito, non sprezzate le profezie, provate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni apparenza di male, or l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso tutto intiero, e sia conservato intiero il vostro spirito e l'anima e il corpo senza biasimo all'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, il quale ancora lo farà. Fratelli, pregate per noi, salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per lo Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Accomodatevi. Il tempo in cui noi stiamo vivendo è un tempo in cui dovremmo sempre più riflettere, meditare e scrutare quello che ci circonda, avendo un grande vantaggio, fratelli e sorelle, che oggi i tempi sono scorsi, molte profezie già si sono adempiute, e abbiamo, attraverso la parola di Dio e la storia della Chiesa e la storia dell'umanità, una visione più chiara, più ampia, e siamo ancora più vicini a quello che è l'avvenimento del Signore, il suo santo ritorno. Ma quello che questa sera scuote il mio cuore è quello che troviamo qui. Intanto abbiamo un'introduzione in cui il Signore, attraverso l'apostolo San Paolo, rimarca quello che già era stato detto negli Evangeli e quello che deve farci comprendere come sarà l'avvenimento del Signore. Oggi l'uomo nella sua mente ha pensato a come sarà questo avvenimento, e credetemi, anche le nazioni, anche gli atei hanno avuto modo di leggere la Bibbia, e chi più chi meno ha una conoscenza di quello che sarà questo avvenimento. C'è chi ci crede, questo è vero, c'è chi non ci crede, però gli uomini hanno fabbricato questo avvenimento nella propria vita secondo i propri propositi. Alcuni, vi porto un esempio, pensano: ma ancora Dio perderà tempo a venire, quindi ho un po' di tempo da poter godermi la vita. Altri magari pensano come il fariseo: la mia condizione spirituale è doc, quindi quando egli verrà mi troverà pronto. Altri pensano che magari frequentando una chiesa saranno salvati, altri pensano che facendo delle opere di bene saranno salvati. E sapete, spesso e volentieri rifletto a tutti i VIP dello spettacolo, che credetemi, la buona parte sono i maggiori che danno denaro per beneficenza. Ma notiamo nella lettera ai Corinzi al capitolo 13 che anche se dessimo il nostro corpo ad ardere, tutti i nostri beni, chissà quale grandi opere potremmo fare, non è questo che ci dà la salvezza. E qui Paolo ci dice, ci dà un punto che comunque sia segue tutta la parola di Dio, perché chi ha letto i profeti, questa avveniva al tempo di Israele, che Israele diceva: per questo tempio che Dio ha fatto, dove il Signore ci ha visitati, perché in mezzo a noi ci sono i profeti, perché in mezzo a noi ci sono i sacerdoti, perché da noi c'è il sacrificio continuo, questo tempio non potrà mai essere rotto e questo popolo non potrà mai essere distrutto. E profetizzavano pace e sicurezza, vi ricordate al tempo di Geremia? Ma Geremia non profetizzava pace e sicurezza, ma profetizzava che Babilonia stava per venire e per condurre in cattività il suo popolo. E parimenti noi troviamo uno stretto legame, e dice così: quando diranno pace e sicurezza, allora sarà la fine. Qualche fratello mi potrebbe dire: ma fratello Piero, la pace e la sicurezza, questa pace e sicurezza, la pace, notate, e la sicurezza sono due parole. La pace è molto predicata e annunziata, sapete, il cavallo bianco, non parlo di quello apocalittico di Cristo quando ritornerà, ma l'anticristo, che anche lui ha cercato di imitare il Cristo, ha il suo bel cavallo bianco che è uscito all'inizio del tempo delle epoche della Chiesa e ha cominciato a cavalcare per le nazioni e a stabilire il suo governo. Noi lo vediamo camminare sulla terra e alla fine la scrittura ce lo presenta in Apocalisse capitolo 13, in tutto quello che è l'evoluzione che egli ha avuto nel corso dei secoli dopo aver sparso tantissimo sangue. Ora, in questa realtà, cari nella grazia, notiamo che la religione, e io non sto parlando di quella pura che discende dal cielo ed è stata stabilita nella Chiesa, ma sto parlando di quella che si presenta come, alleluia, come religione con buoni valori, predica da anni la pace. La pace nel mondo, la pace nel mondo. Vedete, questo può essere un buon messaggio se è visto con gli occhi umani, ma il Signore, come a stabilire che questa pace non viene dall'uomo, disse ai discepoli: io vi do la mia pace, non come il mondo ve la dà, non come Satana vi vuole dare la pace. E così la pace viene predicata dalla religione, dall'ente ecumenico, dal grande ecumenismo che nel mondo vuole afferrare tutte le religioni sotto questa bandiera di pace. Da un altro lato i governi si stanno sempre più organizzando e, malgrado i grandi problemi che ancora oggi noi vediamo, oggi, cari nella grazia, viviamo in uno stadio di sicurezza dove tutte le nazioni oggi riescono a discutere, si cerca di arrivare ad un accordo comune. Oggi si tende a parlare di sicurezza più che mai. Oggi si sente parlare ancora di disarmo nucleare, anche se sappiamo che sotto i loro teli ogni nazione è sempre pronta a tirare fuori la spada. Però effettivamente viviamo in mezzo ad una condizione in cui, malgrado ancora oggi sentiamo parlare di guerre come in Afghanistan, viviamo in uno stato globale dove si sente parlare di disarmi e di sicurezza. Pace e sicurezza. Dove andrà a portarci questa pace e sicurezza? Dove ci porterà questo ecumenismo e questa organizzazione politica armata nel mondo? Ci porterà a quel patto in Israele che concluderà per poter portare l'ultima pace e sicurezza, il completamento, perché sapete che questa faida tra palestinesi e israeliti da un altro lato non è riuscito nessuno a fermarla, ma l'anticristo ci riuscirà, ma sarà solo per un tempo, fratelli e sorelle, perché poi, ecco, quando si dirà pace e sicurezza, allora la rovina cadrà. Ora, fratelli, quello che voglio farvi notare è che qui il Signore sottolinea che egli verrà come un ladro di notte. E qui quello che questa sera tocca il mio cuore è quello che dice, dicendo così: ma voi fratelli non siete in tenebre, e sicché quel giorno vi colga a guisa di ladro. Voi tutti siete figlioli di luce e i figlioli di giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. La Chiesa è figlia di luce. Sapete che il libro dell'Apocalisse parla dei sette candelabri e dice appunto che questi candelabri sono le sette chiese nelle epoche, di cui noi siamo l'ultima chiesa nell'epoca stabilita della settima epoca, cari nella grazia. E in questa realtà questo candelabro che siamo noi stessi, la Chiesa, è luce. Voi siete figli di luce perché il Signore stesso, che è la luce del mondo, ci ha detto: voi siete la luce del mondo. E non possiamo avere niente a che fare con le tenebre, non possiamo avere comunione con le tenebre. È qui che voglio portare il soggetto di questa sera. Ma egli parla di altre persone, il quale la notte dormono, il quale la notte si divertono, in questo capitolo, il quale la notte si ubriacano. Dice: ma voi non siete di quella categoria. Qualcuno potrebbe dirmi: ma che male c'è la notte a dormire? Ma che male c'è la notte magari a divertirsi? Qui la scrittura ci sta parlando chiaramente di un gruppo di gente che nella notte svolge la propria vita. Sapete cosa mi è passato davanti? A tutta quella gente che aspetta e vive, come un tempo lo ero pure io, in funzione della notte. Aspetta il sabato sera perché si deve andare a divertire, aspetta la serata in cui potrà divertirsi con gli amici, bere, alleluia, vivere in quell'atmosfera di divertimento. Ma allora cosa ci vuole dire questa sera il Signore? Ci vuole praticamente mostrare che gli uni sentono comunione con la luce, gli altri sentono comunione con le tenebre. Ecco, gli uni cercano le tenebre, ma la Chiesa cerca la luce. E questa luce dov'è, cari nella grazia? È nella parola di Dio, è nello spirito di Dio. Ecco che più avanti Paolo comincia ad elencare e dice: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, orate in ogni tempo. E gli sta dicendo alla Chiesa: tieni la luce del continuo accesa, perché tu sei figlio di luce e perché tu vivi per queste cose. Ora, se io prendo un cavallo e gli metto davanti una fetta di carne, il cavallo me la rifiuta. È una buonissima fetta di carne. Ma se la medesima fetta di carne la metto davanti a un cane, il cane, se è il caso, mi mangia il braccio per prendersi quella fetta di carne. È giusto? Cosa voglio dire? Che è un problema, cari nella grazia, interiore. I figli di luce hanno attrazione per la luce, i figli delle tenebre hanno attrazione per le tenebre. Colui che è rinato di nuovo ed è figlio di luce non avrà comunione con l'andare nella notte a ubriacarsi. E non è che sta parlando soltanto del vino, quando si beve il vino e una persona si ubriaca, che purtroppo vi devo dire che ci sono più morti tra gli alcolisti che per droga. Ma sto semplicemente sottolineando, cari nella grazia, che coloro i quali non sono, non portano questa natura di questa lampana, che è con lo spirito di Dio e attraverso lo spirito e la parola illuminata, essi saranno atti a compiere il peccato, a vivere nel peccato. Ma la Chiesa di Dio sente il bisogno, sente la necessità della vita, sente la necessità di questa vita di luce. Ecco, Paolo alza quest'inno e dice che questa epistola sia letta a tutte le chiese. Cercate di farla leggere per dire: la luce risplenda, la Chiesa risplenda, siate sempre allegri, non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, alleluia, aiutate il bisognoso. Oh fratelli, che meravigliosa realtà! Mi sembra di vedere la Chiesa che risplende. Allora, mentre il fratello parlerà in lingua, io vedo la Chiesa che risplende. Mentre il fratello predicherà, vedo la Chiesa che risplende. Allora, mentre la corale canta, io vedo la luce accesa. Sì, perché voi siete la lampada di Dio. Voi siete la luce del mondo. Alleluia. Ma se io vengo nella casa del Signore, non voglio offendere i fratelli nuovi, dovete comprendermi, perché per rinascere di acqua e di spirito alcuni pensano che entrando nelle acque si esce già, si è completato tutto il lavoro. Il lavoro, fratelli, almeno parlo per me, terminerà solo dall'ultimo mio respiro, e ancora c'ho da maturare chissà quanto. Parlo per me, così nessuno si offende. Ma magari alle volte si vede arrivare delle persone dentro la chiesa che il fratello lo del Signore e il volto si intorbidisce. Qualcuno predica sotto l'unzione, mi fa male la testa perché butta voci. La corale canta, ma è troppo chiassosa, mi fa male la testa. Il fratello alza un canto, sì, ma la sua voce non mi piace. Forse la voce di qualche cantante mondano sarà migliore. Perché c'è questo? Perché non si sente questa attrazione, fratelli e sorelle. È come quando magari un giovane esce fuori da questo luogo il sabato sera e dice: ebbene, il sabato io mi voglio andare a divertire, non voglio stare in chiesa. Ma pensate se da quella porta uscisse questa sera, cari nella grazia, chi? Daniele o Samuele o Geremia, fratelli, pensate che essi penserebbero ai locali qui attorno? No, alleluia, sapete nel loro cuore che ci sarebbe? Io me lo immagino, comincerebbero a dire: il culto è finito, adesso questa sera io ho un appuntamento, io andrò ai piedi del Signore, mi metterò in comunione e l'Eterno mi visiterà, mi darà una rivelazione. E allora questi giovani arrivano lì e incominciano: ho bisogno, sono innamorato del Signore, come posso gustare la sua presenza? Aspetta, prima di pregare prenderò la parola e incomincerò a leggere. E mentre leggono la parola di Dio, il cuore, vedete, il cuore, fratelli, è il cuore, e lo diremo sempre, è il cuore, perché il Signore dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. Oggi nelle chiese si tende a fare tante attività, e allora si pensa: per portare i giovani all'interno della chiesa utilizzeremo i campetti di calcio, faremo delle attività in cui i giovani possono giocare a calcio, altri a tennis, altri vediamo, cercheremo di metterli al servizio, gli daremo un posto rilevante all'interno della chiesa. E così si va avanti cercando di impostare i giovani in qualche modo per mantenerli dentro la chiesa. Ma chi è che porta i giovani nella presenza di Dio? Chi è che cambia le vite? Il pastore? La chiesa in se stesso? Fratelli, ecco lui che ha edificato il candelabro. Mosè lo fece fare secondo il modello che vide nel monte. È colui che gliel'aveva mostrato nel monte, che l'aveva preordinato prima della fondazione del mondo. Vedete che non era né il pastore e manchi i fratelli, è Dio. E se un piccolo pezzetto di quel candelabro è parte di questa chiesa, cari nella grazia, non ci sarà la necessità, ascoltate quello che dico, né l'intervento di nessun uomo se non attraverso la chiamata di Dio. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguitano. Dio non ha delegato nessuno, noi servitori siamo coloro i quali suonano la tromba, ma la parola di Dio ci dice che al suono dell'ultima tromba, e questa tromba suonerà con potenza, al suono di questa ultima tromba, e sappiamo che la predicazione dell'Evangelo, che già suona da anni, avverrà, che si udirà una voce. La medesima voce, come vi dissi domenica, che fece resuscitare Lazzaro. E allora il corpo di Cristo, la Chiesa, sarà sollevata per incontrarsi con colui che ama, con colui che desidera. La sua sposa, da sotto la sposa, di conseguenza, desidera lo sposo. Davide scrive un verso meraviglioso. Un verso meraviglioso dove lui dice: rinnova in me che cosa? Amen. Noi abbiamo la necessità che lo Spirito di Dio, è questo che dovete chiedere al Signore, tocchi il nostro cuore e metta nel nostro cuore il vero amore verso lo sposo. Qualcuno può dire: ma questo lo dobbiamo fare noi autonomamente. È vero, fratelli, noi dobbiamo impegnarci, però vi dico una cosa, che il cuore di Lidia fu aperto dal Signore. Paolo predicava, oggi possiamo avere buoni predicatori, al posto mio ci potrebbe essere Paolo, e in parte l'abbiamo perché abbiamo letto una delle sue epistole, ma se il cuore non si apre, sarà quello che vi ho detto io, come il cavallo che gli vogliamo fare mangiare la carne. È una predestinazione, un'elezione che è fatta prima della fondazione del mondo e che Dio ha scelto. Noi portiamo quella parte di natura che Dio ha messo in noi. Fratelli, il Signore vi benedica. Io prego che i giovani, io prego che tutti quanti possano avere il desiderio, perché sapete, bello, io vedo l'impegno di tutti, chi in radio, chi per le strade, durante l'anno ormai è diventata una catena continua di chi in ogni settore sta servendo il Signore, ma in questo sono felice quando vedo arrivare qualcuno che serve il Signore e lo vedo che sorride, gioioso magari perché ha predicato, gioioso perché ha pregato, gioioso perché è venuto nella casa del Signore. E sapete, non c'è bisogno di grandi visioni per vedere quando in un fratello c'è la gioia, quando ascolta la parola di Dio, tu lo vedi sotto i tuoi occhi, ti rendi conto che quel fratello è immerso. Perché? Perché ha comunione col pastore. Fratelli, al di là di avere comunione tra noi, la nostra prima comunione è col Signore. E quando io sento parlare di Gesù, io lodo Dio. E quando, alleluia, la predicazione da parte di Dio, lo si sente dentro, alleluia. E certe volte capita che uno esce rincuorato e si sente bene, ma appena esce fuori dalla casa del Signore, subito il diavolo ti viene attorno e cerca di rubare. Andatela a leggere nella parabola del seminatore. Io ho sempre visto, è la mia esperienza, poi ognuno ha la propria esperienza, che quando Dio mi deve dare una rivelazione, o prima o dopo, mi deve sempre avvenire qualcosa di brutto. Cerca in ogni modo e maniera di rubare quello che Dio mi ha dato. E ormai quando succede qualcosa, o quando mi capita, io ormai lo so, mi metto tranquillo e dico, ora succederà qualcosa. Fratelli, puntualmente qualcuno potrebbe dire, ma è un fattore psicologico. No, è un fattore reale, gloria a Dio, alleluia. Vi racconto questo e vi faccio ridere. Il giorno che io fui chiamato a servire il Signore in radio, allora ero contentissimo e andai lì in sede radio per fare il primo corso, perché allora si faceva un primo corso, e al primo giorno salì lì, dopo la benedizione, cosa che è capitato a diversi comunque in cortile Lampedusa, scesi e trovai la macchina tutta distrutta, lo stereo che se l'erano portato, e dissi, Signore, si sono portati lo stereo, capisco perché devo predicare l'Evangelo in radio. E così, cari nella grazia, da quel lato vi dico solo che quando ero ragazzino, una volta siamo ritornati con mia madre a casa, sapete come? Avevamo in quel tempo la Fiat Uno, non lo posso dimenticare. Il diavolo ci ha sempre amati, a quel tempo si sono rubati tutto il parabrezza, tutto il vetro davanti, e camminavamo, sapete, sembrava un film da ridere, si vedeva queste persone con i tergicristalli davanti, ancora non posso dimenticarlo, l'aria che entrava ma il vetro non c'era. Fratelli, c'è una vecchia storia che conoscete i vecchi, o chi Skype o senza Skype, gloria al Signore, diamo gloria a Gesù, alleluia. Spesso e volentieri il Signore, quando parlava alla Chiesa nelle persecuzioni e nella povertà, gli diceva e li invitava, non guardare alla tua povertà, non guardare a quello che attraversi, ma sii fedele fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. Allora, fratelli, chiudo questo messaggio questa sera dicendo, manteniamo la luce accesa, manteniamo la luce accesa. Sorella, fai risplendere la luce che Dio ha messo dentro di te. Se nelle prove il diavolo, quando tu ti vedi triste, sai che cosa sta facendo? Sta spegnendo la luce nella tua vita attraverso la prova, e ti vuole vedere triste, spegne la luce e tu diventi triste, ma tu invece la devi accendere attraverso lo spirito, e nelle prove cominci a sorridere, cominci a pregare, cominci a lodare, e la luce, sai che farà? Farà fuggire le tenebre, perché vi ricordo che Giosuè, quando marciò con la luce accesa, sto parlando che lodava Dio, quelle mura crollarono. Ma Gedeone con le fiaccole, vi ricordate cosa fece? Per la potenza di Dio i nemici caddero, né per forza né per potenza, ma per la luce, per lo spirito mio, dice il Signore. Dio vi benedica, applaudiamo il Re, il nostro amato Signore.